Lucia Tilde Ingrosso, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornata nel posto delle parole.
Grazie, sempre un posto speciale in cui raccontare.
Una sconosciuta è il suo ultimo romanzo, Baldini e Castoldi e l'editore. E l'immagine in copertina è l'immagine di un retrovisore, è un'immagine molto bella, perché c'è un retrovisore, una donna che ha uno sguardo che ci dice qualche cosa, e oltre il vetro ci sono due fari, e il vetro non è chiaro, ed è lì la situazione che è molto ingarbugliata e che è tutta da comprendere di questo romanzo che ci racconta di questa sconosciuta, che si sviluppa in una storia di circa 300 pagine. Leggo nel risvolto di copertina che Lucia Tilde Ingrosso, scrittrice eclettica, le piace questo aggettivo?
Ma sì, mi rappresenta, nel senso che io nasco come giornalista e uso l'approccio giornalistico anche alla scrittura di romanzi. Ho scritto un po' di tutto, dagli young adult ai romanzi rosa, ai noir, alle guide di viaggio, però il mio genere preferito da lettrice di Agatha Christie, di Cornel Urich in primis, è proprio il giallo. Questo poi è un thriller, quindi una sfumatura un po' diversa. Poi lei sa, no, che c'è una lunga diatriba sui generi, sulle definizioni, ecco.
Ma poi la definizione thriller, mi scuso di questa domanda, Lucia Tilde Ingrosso, ma è una definizione necessaria? In sostanza, fa vendere di più se io in copertina metto thriller o metto giallo e così via?
Ma questo non lo so, è sicuramente una sfumatura che racconta di un filo di suspense in più, di un filo di azione in più. Il giallo, pensiamo al giallo classico, alla Agatha Christie, questo è anche un romanzo di azione. Poi in realtà lei mi insegna, ci sono buoni romanzi e cattivi romanzi, il genere è assolutamente secondario, cioè raccontiamo delle storie. In questa storia c'è un omicidio, c'è un assassino da scovare, c'è un mistero da dipanare, per cui lo chiamiamo thriller, però alla fine no, cambia poco, l'importante è la storia che vogliamo raccontare e come la raccontiamo.
È l'importante che questa storia prenda noi lettori, ed è quello che ci faccia arrivare in un sol boccone o lentamente, preferisco la seconda, alla fine, alla fine. Eh sì, io appartengo ai lettori lenti, perché non sono da bambino, scusi se parlo di bello, c'è Tilde Ingrosso, a me da bambino mi si diceva sempre: mi raccomando, non mangiare in fretta, cosa che faccio ancora adesso, non devi mangiare in un sol boccone. Poi magari, che ne so, il giorno dopo sentivo in casa dire: sì, ma quel libro l'ho letto in un sol boccone. Ora, delle due l'una, a tavola si dice che non si deve mangiare in un sol boccone un libro, invece io preferisco la lettura lenta. Ma a parte queste considerazioni personali, è un istinto vecchio come la paura: cerchi il buio quando ti nascondi, cerchi la luce quando il bisogno di nasconderti è sparito. In queste tre righe di Cornel Woolrich è condensato veramente il respiro di questo romanzo.
Sì, perché la storia di una donna che ha un incidente stradale da cui si risveglia senza memoria e la riacquista un po' alla volta, e man mano che la riacquista scopre che, uno, l'incidente non è stato un incidente ma hanno tentato di ucciderla, due, lei non è la donna che pensa di essere, che quel poco che ricorda di essere, no? Quindi una madre, una moglie irreprensibile, ma c'è una parte oscura in lei, nella sua vita, è un po' la parte oscura che tutti noi, chi più chi meno, devono fronteggiare. E quindi è la storia di una doppia indagine, l'indagine del carabiniere che cerca chi ha causato questo incidente e che tenterà di nuovo di uccidere Carmen, e l'indagine di Carmen nel suo cuore, per capire chi è veramente, di chi può fidarsi e come può trovare la felicità di nuovo, no? E poi il messaggio, che è un messaggio soprattutto alle donne, ma a tutti, di non aspettare delle circostanze difficili, problematiche della nostra vita per ricominciare, per guardarci allo specchio o allo specchietto retrovisore della copertina, per chiederci che cosa vogliamo veramente, ma di prendere in mano la nostra vita adesso, subito, e fare quello che vogliamo fare davvero.
Perché se da una parte l'indagine per capire chi ha fatto quella cosa è un'indagine difficile, ma l'indagine ancora più difficile è quella che il nostro personaggio, la nostra protagonista deve fare dentro di sé per ristabilire ristabilire una parola facile da dire ma difficile da trovare, la parola equilibrio. Quindi la parola equilibrio, che è anche forse una delle ultimissime parole del romanzo, mentre in apertura possiamo dire che l'equilibrio, quando c'era quella curva, lei l'ha perso, no? Perché non riusciva più a dominare questa macchina, la curva che si avvicinava un po' troppo velocemente, era denominata, se non ricordo male, la curva della morte, ma lei l'aveva fatta credo diverse volte. Quella volta invece, in quella curva, poteva trovare la morte. Da lì comincia la cesura nella sua vita, qualche cosa si interrompe, ma in quell'interrompersi, in quella mancanza, lasciando da parte l'indagine che necessariamente deve andare avanti, ma una parte interessante, molto bella, molto intima, molto, molto psicologica e non solo, fino anche psicanalitica del libro, è proprio quella della ricerca di se stesso, la ricerca di quello che è stata la vita di questa donna. E nella ricerca di quello che è stata la sua vita, trova veramente delle ferite molto difficili da rimarginare.
Eh sì, infatti, è proprio così. L'ha letto attentamente... Vedo che ha colto esattamente quello che volevo raccontare, che poi appunto è un romanzo, insomma, giallo, di intrattenimento, che cerca di coinvolgere, no? Che poi i miei lettori dicevano non riuscivo a smettere, l'ho finito alle 3 di notte, e poi quando ho chiuso l'ultima pagina ho detto accidenti, è finito, no? Che noi lettori siamo sempre, quando troviamo un libro che ci piace tanto, siamo sempre un po' in questa condizione che no, vogliamo finirlo, vogliamo arrivare all'ultima pagina in fretta e poi ci dispiace salutare dei personaggi in cui magari ci siamo riconosciuti, e lo sforzo è proprio quello, no? di raccontare delle storie che assomigliano alle nostre storie. Poi le storie dei romanzi sono sempre più clamorose, ovviamente, no? Perché non raccontiamo la quotidianità ma raccontiamo dei fatti più importanti. Però dentro siamo noi, no? Questa è una donna normale che fa la professoressa, che vive in una città di provincia, che ha 2 figli, è proprio una persona come tutte noi.
Ma allora che cosa ci faceva lei, che aveva una vita normale, una famiglia, cosa ci faceva quella sera in quella curva? Sulla macchina con lei c'era un ragazzo egiziano, e questo ragazzo egiziano, Nader, se ricordo bene, muore. E qui si aggiunge mistero a mistero, ovviamente non lo riveliamo, però che cosa ci faceva su quella macchina questo giovane ragazzo? Perché nessuno sapeva che loro potevano forse conoscersi, o forse era un semplice passaggio dato a questo ragazzo egiziano, Nader. Ecco, qui però mettiamo un punto, però aumentano i puntini di sospensione, nel senso proprio delle domande rispetto a questa donna e rispetto alla normalità della sua vita.
Certo, certo, non lo possiamo svelare, che si rivela, insomma, una parte importante della trama, però appunto c'è una parte oscura della sua vita che però magari non c'entra con questo ragazzo egiziano. Lui era lì, lei a un certo punto scoprirà di aver tradito ripetutamente il marito, di aver cercato delle vie di fuga da una relazione sentimentale che dopo tanti anni mostra la corda, un uomo che non è mai stato alla sua altezza ma di cui lei si è accontentata. Ecco, l'accontentarsi è un po' la condizione sua, come di molte donne, da cui a un certo punto cerca di affrancarsi, proprio spinta da questo evento clamoroso e anche dall'incontro con il carabiniere che indaga sulla vicenda, che lei ha conosciuto in passato. Loro si sono incontrati a una festa, hanno avuto un brevissimo approccio che però ha segnato entrambi, no? È la rosa che non si è colta, la possibilità che si è avuta, ma poi si è deciso altrimenti, si è preso un'altra strada. Ecco, è anche un romanzo sulle seconde occasioni.
Ed è un romanzo che tra l'altro ha pochi personaggi e molto incisivi. Ad esempio, noi abbiamo citato la protagonista, abbiamo citato Vanni Campisi, che è il maresciallo dei carabinieri che segue queste indagini. C'è Laura. Laura, se vogliamo, è un po' l'alter ego della nostra protagonista.
Assolutamente, sì. Infatti, loro sono amiche sin dal liceo, un'amicizia strettissima. Una è stata la testimone al matrimonio dell'altra, si vogliono molto bene, ma sono diversissime, perché Laura è quella che ha lasciato il paese, questo paesino in Toscana che può assomigliare a Cortona in provincia d'Arezzo, non essendolo proprio chiaramente, ma insomma gli assomiglia molto da vicino, al confine con l'Umbria, con il lago Trasimeno, Laura invece è andata a Milano, si è fatta una carriera, una donna di successo, frequenta i VIP, guadagna molto bene, però non si è fatta, non ha dei figli. Carmen è rimasta al paese, ha un lavoro che le piace, ma è un lavoro che non le ha dato dei grandi successi, non è una persona ambiziosa, però ha due figli. E entrambe vedono un po' nell'altra ciò che non hanno fatto loro, ma non c'è una strada giusta o una sbagliata, anche qui la grande conquista delle donne è riuscire a fare quello che vogliono veramente. Ci sono delle donne che sono carrieriste, ambiziose, si realizzano nel lavoro e non devono sentirsi in colpa o diminuite dal fatto di non avere figli, e viceversa delle donne che si realizzano in famiglia, e pazienza se non guadagnano tanto e non hanno posizioni di prestigio, di potere. Però è un equilibrio, ecco, torniamo all'equilibrio, no? La parola che ha citato lei prima, l'equilibrio anche fra le due amiche è difficilissimo da ottenere, e per assurdo Carmen si trova molto più a suo agio con gli uomini con cui il rapporto è più chiaro, no? Mentre invece con le amiche, con le donne, anche con una cugina, è più difficile mantenere questo equilibrio.
È più difficile, però a un certo punto del romanzo, io mi chiedo se solo a un certo punto magari mi sfuggono altre situazioni all'interno di questo romanzo, quando la nostra protagonista dice, se non ricordo male, Laura, io mi fido di te, no? Ed è importante dire a qualcuno io mi fido di te, però poco più in là invece lei realizza in un ragionamento ulteriore, perché mi fido di te e non mi fido di me stessa?
Certo, questo, perché quando tu hai le tue facoltà appannate, no? Non sai più che cosa è vero e che cosa no, ti raccontano gli altri, quindi tu devi prendere per vero, a un certo punto devi affidarti agli altri, come si affida appunto al marito, si affida all'amica, perché lei non ricorda ed è, deve essere una condizione veramente molto straniante, no? Non puoi contare su te, non hai tu te stessa, in fondo i tuoi ricordi sono la tua personalità, ciò che hai fatto, ciò che hai costruito in tutti gli anni, e quindi devi appoggiarti agli altri, però anche lì sempre con il punto di domanda, se gli altri ti raccontano una verità di comodo, la loro verità, magari anche in buona fede ti raccontano quello che loro pensano sia la verità, ma non lo è. E anche questo un po' una riflessione sulla verità oggettiva, la verità soggettiva, la verità interiore.
È una verità interiore che forse è una verità, per riprendere una canzone citata in questo romanzo, una verità che è poco più di niente, e anche se è poco più di niente è comunque un pezzo di verità per ricostruire se stessi, la propria storia, il proprio equilibrio, anche facendo i conti con il proprio passato che si vorrebbe negare. La protagonista di questo romanzo è una sconosciuta che aveva una vita, che ha una vita normale, aveva una vita normale e così via. Ma che cos'è poi la normalità? Lei la normalità la viveva a suo modo, in maniera anche sfrenata. Lei aveva un rapporto con l'altra metà del cielo, con gli uomini, molto ben raccontata in questo libro, in maniera anche molto hot.
Certo. Sì, no, lei affronta questa parte della vita in maniera molto maschile, no? Me le dice, io ho fame, sono golosa, mi mangio una fetta di torta, nello stesso modo vivo il rapporto con un uomo, che è secondo me una cosa accettabilissima, naturalmente nel momento in cui una persona è libera e non deve rendere conto a nessuno, non ha una famiglia come in questo caso, ma al di là dei legami precedenti, perché una donna non può vivere in maniera libera, no? Il rapporto sessuale con un uomo. Anche questa è una conquista che secondo me andrebbe certificata, andrebbe fatta. Poi naturalmente in realtà nella dinamica, nell'ottica di questa storia, lei usa in realtà il sesso come compensazione di un rapporto difficile che ha avuto in famiglia, di un suo vissuto, no? Quindi in realtà è appunto un compensare, non è un suo piacere pure semplice, ma compensa qualcos'altro.
Lucia Tilde Ingrosso, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? O meglio, visto che lei è in viaggio, quale libro si è portata in viaggio?
È sempre una domanda difficile, nel senso che io sto leggendo sempre un po' di libri contemporaneamente, però adesso i prossimi sono i due gialli dei colleghi Pier Giorgio Pulix e Romano De Marco, che fra di noi ci leggiamo sempre ed è sempre carino poi mettere a confronto gli stili e le storie. Tra l'altro quello di Romano De Marco è ambientato a Milano, quindi insomma ancora più intrigante.
E con questi due consigli di lettura noi ringraziamo davvero Lucia Tilde Ingrosso per essere stata con noi qui nel Posto delle Parole per il suo nuovo romanzo Baldini Castoldi, romanzo intitolato Una sconosciuta. Grazie ancora Tilde Ingrosso.
Grazie mille.
Buona giornata.
Altrettanto.